Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi ci sono Roberto, del liceo classico Catullo di Monterotondo.
Salve a tutti.
E Matteo, che frequenta storia all'Università La Sapienza di Roma.
Ciao.
Con noi a parlare di Europa. Abbiamo spento le 50 candeline proprio ieri, giorno in cui è stata anche approvata la dichiarazione di Berlino dai 27 capi di Stato dell'Unione Europea. Noi per questo ci andiamo ad ascoltare una canzone che già richiamava ai ragazzi dell'Europa, Gianna Nannini, Ragazzo dell'Europa.
Che guardi verso di me, hai visto i tori nel sonno ed hai lasciato Madrid. Stai nei miei occhi e racconti le sirene e gli inganni del tuo sogno che va. Ragazzo dell'Europa, tu non perdi mai la strada, tu che prendi a calci la notte, bevi fiumi di vodka e poi ti infili i miei jeans. Tu cominci sempre qualcosa, poi mi lasci sospesa e non parli di te. Tu, ragazzo dell'Europa, tu, col cuore fuori strada. Selvaggio, trovi sempre un passaggio per andare più là. Viaggi con quell'aria precaria, sembri quasi un poeta dentro i tuoi boulevard. Ragazzo dell'Europa, porti in giro la fortuna. Tu che incontri tutti per caso, non ritorni a Varsavia per non fare il soldato. Ora vivi in mezzo a una sfida per le vie di Colonia e non sai dove andrai. Tu, ragazzo dell'Europa, tu non pianti mai bandiera. Tu, ragazzo
in studio con Radio Zainet, la radio che dà voce agli studenti. Parliamo della nostra Europa, naturalmente dopo aver ascoltato la scheda preparata dalla nostra redazione.
Si sono svolte in questi giorni a Berlino le celebrazioni per il 50° anniversario dei Trattati di Roma che sancirono la nascita dell'Unione Europea. Si tratta di un anniversario storico che rende omaggio all'impegno di tutti coloro che mezzo secolo fa posero le basi di un'Europa unita a livello culturale e monetario. L'Europa di oggi deve fare i conti con numerosi problemi, tra i quali la mancata ratifica della Costituzione da parte di Francia e Olanda e le sfide poste dal terrorismo e dai fronti militari aperti nell'area meridionale. Tuttavia, come ha ricordato il presidente Napolitano, bisogna continuare a credere in questo sogno e andare avanti sulla strada della costruzione di un'Europa sempre più unita.
E questa era la scheda di Radio Zainet, un'Europa sempre più unita, un'Europa che dal 1957 attraverso tutta una serie di provvedimenti importanti, che sono, ricordiamone soltanto qualcuno: nel 91 il Trattato di Maastricht, nel 93 l'Unione Europea, la Convenzione di Schengen, poi il 2002 con l'introduzione dell'euro in 12 paesi, il 13° si è aggiunto a gennaio di quest'anno la Slovenia, e poi l'allargamento a 27 nel 2007 con l'ingresso di Romania e Bulgaria. Oggi quindi abbiamo una dichiarazione e anche un nuovo obiettivo. Angela Merkel l'ha indicato, la Costituzione entro il 2009. Che cosa ne pensate, ragazzi, rispetto a quello che è accaduto anche in passato con la Francia e l'Olanda, che hanno detto no?
Ma il fatto che abbiano detto no a due dei paesi fondatori negli anni precedenti sicuramente è una cosa sulla quale riflettere. La Costituzione europea effettivamente deve essere leggermente ritoccata, perché ci sono dei punti sui quali non si può essere tutti d'accordo, soprattutto a livello economico. Chiaramente le economie dei vari paesi sono differenti, nonché i livelli di industrializzazione e anche le strutture e i sistemi politici, quindi ovviamente ci deve essere un compromesso e deve essere trovato in fretta. Che ci sia una necessità di una Costituzione europea condivisa è una cosa ovvia, e la data del 2009 mi sembra più che ragionevole. Chiaramente l'importanza dell'Europa attualmente è fondamentale, fondamentale soprattutto perché l'Europa deve costituire un blocco, deve diventare un blocco unito a livello soprattutto politico, perché ancora ci sono troppe discordanze, ancora l'Unione è nella testa dei cittadini, ma purtroppo a mio giudizio non è nella testa di tanti governanti, e questo è un dramma.
Proprio quello che state ascoltando, Roberto del Liceo Classico Vettura di Monterotondo ha intervistato Achille Albonetti. Forse il nome non vi dirà moltissimo, ma è un personaggio molto importante, ha partecipato a tutti i negoziati europei per l'Italia, attualmente è co-direttore della rivista Affari Esteri. Andiamo ad ascoltare cosa ha raccontato ai microfoni di Radio Zainet.
Il 25 marzo 1957 si ricorse a questa firma dei trattati Mercato Comune Euratom, perché c'era stato un anno e mezzo prima la caduta della CED, la Comunità Europea di Difesa, la Comunità Politica Europea. Questo era un progetto che sotto certi punti di vista era coerente con l'obiettivo dell'unità politica dell'Europa. Ricorrere all'unità economica era un tentativo per mantenere in piedi la fiammella dell'unità europea e fare le cose che una federazione europea, un'unione politica in ogni caso avrebbe dovuto fare, cioè l'abolizione delle tariffe interne, l'unione doganale esterna, lo sviluppo economico, eccetera. Per 50 anni purtroppo si è tentato varie volte di riprendere il cammino dell'unità politica dell'Europa, ma si è dovuto fare, se si può dire, una marcia indietro, accontentarsi dell'unione economica, dell'unione monetaria, dell'euro, e poi è venuto il grande processo di allargamento. Però stiamo attenti, perché se non teniamo presente che lo scopo vero è l'unità politica e di difesa dell'Europa, rischiamo di perdere anche questi benefici. Io ritengo che se non si va, non ci si avvia verso l'unità politica dell'Europa, si rischia di perdere anche l'unità economica, si rischia di trasformare l'Unione Europea in una zona di libero scambio, in qualche cosa che senz'altro è importante, ma che non tocca la parte centrale ed imprescindibile dell'unità politica.
Lei è ottimista per la costruzione di un'Europa sempre più unita, come ha auspicato anche il presidente Napolitano?
Il fatto che l'Europa avanza di fronte alle crisi e alle difficoltà ha un certo valore, questa affermazione, ma la più grande difficoltà, che è una difficoltà immanente che non riusciamo a superare tranne che l'unità politica di difesa dell'Europa, è il fatto che l'Europa, i singoli paesi europei non hanno le dimensioni per partecipare allo sviluppo, alla pace e all'equilibrio internazionale. I paesi europei si presentano divisi e si sono presentati divisi di fronte alle più grandi crisi internazionali. Ricordiamo recentemente l'Iraq. In realtà la politica internazionale è fatta in qualsiasi centro di crisi dagli Stati Uniti, da questa superpotenza, in secondo luogo forse dalla Russia, un pochino dalla Cina e dall'India, ma i paesi europei non possono e non potranno in avvenire partecipare all'equilibrio internazionale, alla pace e allo sviluppo se non si uniscono.
Quindi puntare, come dice, l'abbiamo ascoltato ora, Achille Albonetti, sull'unità politica che ancora non c'è, ci limitiamo a quella economica? Matteo.
Sì, indubbiamente, la questione è stata centrata. Io volevo tornare anche su quello che aveva detto Roberto poco fa. A mio avviso bisogna ancora fare molti passi in avanti sul concetto stesso di progetto d'Europa. Nella testa dei cittadini, secondo me, il disegno europeista è molto più vago di quanto non sia stato nel 57 nella testa degli statisti che se ne fecero promotori. Tanto è vero che ancora oggi ci sono delle forti rivalità all'interno dell'Unione Europea tra i singoli Stati membri. Il signor Albonetti ricordava il caso della guerra in Iraq, quando, ricordiamo anche per gli ascoltatori, Spagna, Gran Bretagna, Italia e Polonia firmarono un documento di sostegno alla politica statunitense, mentre Francia e Germania erano i capifila del no.
No, certamente c'è un discorso di fondo. Nel 57 i politici che andarono a firmare i trattati di Roma si chiamavano Adenauer, Segni, Schumann, insomma c'erano dei personaggi di grande levatura morale, senza nulla voler togliere ai politici di oggi, alle varie Merkel, Chirac, contro quale non c'è nulla da eccepire, però il discorso di fondo è questo, è che chiaramente se la classe politica è la prima, che in realtà io mi riferisco anche facendo un discorso soprattutto di Italia, se la, quante volte abbiamo sentito parlare d'Italia quando ieri Prodi stava a Berlino ed è stato intervistato su tutto fuorché sull'Europa. Come si fa a pensare che i cittadini parlino d'Europa quando sono i politici primi a non parlarne?
Matteo dissente.
Sì, dissento per una semplicissima questione, dissento per un fatto che un progetto che dovrebbe arrivare in porto non può affidarsi all'intuizione individuale del singolo politico più o meno abile. Dovrebbe essere un qualcosa, intanto ricordiamo che l'integrazione europea ha sortito un primo importantissimo risultato, cioè il periodo di pace europea più lungo della storia del mondo.
E questo è fuori di dubbio.
62 anni senza sì. Nessun europeo che si spari, senza due europei si sparino tra di loro, già è un passo in avanti.
Sì, no, ma devono continuare, devono essere ancora altri 500.000, perché questo mi sembra ovvio per costruire un'Europa. Certo, l'Europa deve essere fondata su tre valori. A mio giudizio, su un valore di uguaglianza, di tolleranza e di unità, su un valore di pace e su un valore di costruzione di un ideale comune. Se non ci sono questi tre valori, chiaramente questa unione è simbolica. Per trasmetterle ai cittadini c'è bisogno di una classe politica che però se ne faccia interprete. Certo che da noi, fin quando sentiremo parlare dei politici dentro gli scandali del bilionario e dentro le scemenze di Sirkan con transessuale, non ci sarà mai un discorso veramente di una classe politica forte.
Ma vedi, più che altro io trovo che sia un discorso proprio in virtù di quei quasi 3.000 anni di europei passano il tempo a guerreggiare fra di loro. Credo che sia più che altro per questo che ci sono dei serissimi ostacoli al progetto di integrazione politica dell'Europa. Ci sono dei campanilismi a livello statale che è difficile anche, qui è difficile rinunciare, ma anche per una questione di tradizioni, di proprie consuetudini, di peculiarità del singolo diritto nazionale.
Anche sull'economia, poi ci sono i prodotti.
Soprattutto sull'economia.
Ma certo, non ci dimentichiamo che Francia e Inghilterra nel 500 sono state, nel 500 diciamo, nel periodo medievale, sono state due potenze fortemente rivali, così come la Germania, così come la Spagna, quindi comunque certo c'è una componente storica. Però
senza andare poi al 500, fino alla Seconda Guerra Mondiale inclusa, Francia, Gran Bretagna giocavano un ruolo fondamentale nello scacchiere mondiale. Basti vedere un planisfero, vedere quanto piccolo sia questa penisola attaccata all'Asia che noi chiamiamo continente e che chiamiamo Europa, e invece le zone che i singoli paesi siano andati a dominare. Cioè il fatto che il Belgio abbia dominato il Congo, e ogni tanto fa venire da ridere perché è una cosa assurda, è 10 volte il Belgio il Congo. Però questo porta poi al fatto che appunto l'Europa adesso sembra una sorta di condominio in cui vari appartamentini di un complesso che già di per sé è piccolo rispetto ai grandi colossi contro cui vorrebbe competere. Perché se tu capisci che i tuoi rivali si chiamano Cina, Stati Uniti, Russia, India, tu non puoi presentarti: salve, sono l'Italia. Quindi dicono: ah, bello, ma piccolino.
A proposito d'Italia, vorrei riportare un attimo la conversazione su quello che ha detto Prodi nel suo discorso, invitando a ritrovare la follia creativa.
Certo, certo, ma è una cosa fondamentale, perché appunto noi, il discorso che facevi tu, ma noi non dobbiamo pensare di andare a competere contro qualcuno, noi dobbiamo essere competitivi ma non combattere,
no,
assolutamente
competere.
Non è l'idea competere, certo, ma senza meno che mai volerci mettere in contrapposizione forte o violenta contro nessuno. Questa deve essere, per quello che riguarda la follia creativa di Prodi invece, certamente bisogna ritrovare uno spirito europeista che negli ultimi anni purtroppo è stato quasi calpestato. E non ci dimentichiamo un fatto, che qualcuno addirittura, mentre si parlava di euro, c'era qualcuno che voleva promuovere un referendum per il ritorno alla lira, e quindi non ci dimentichiamo di queste cose che sono fondamentali. Certo che se c'hai all'interno di una nazione qualcuno che rema contro questo progetto, ma come si fa?
In linea abbiamo Alessia Di Capua, fa ricerca nella Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, si occupa di diritto pubblico e parlamentare e ha anche lavorato per un periodo al Parlamento Europeo. Diamo il benvenuto ad Alessia Di Capua a Radio Zainet. Buongiorno Alessia.
Buongiorno a tutti.
Allora, Roberto, vuoi iniziare tu con le domande?
Sì, si parla in questi giorni di trattati europei. Ecco, quali sono le componenti fondamentali di questi trattati, quelle che sono state varate nel 57 e che sono ancora oggi prettamente attuali? Quali sono i concetti che oggi sono da riprendere e quali quelli che sono invece da migliorare e da, diciamo, attualizzare, se si può usare un termine di questo genere?
Sì, si può usare, perché i trattati di Roma, firmati ormai 50 anni e un giorno fa, erano in quel momento, nel momento in cui De Gasperi, la Presidente del Consiglio italiano, erano veramente qualcosa che era all'avanguardia, quasi impensabile a pochi anni dalla fine del secondo conflitto mondiale. La cosa importante dal punto di vista soprattutto istituzionale era la unificazione sotto istituzioni comune di alcuni poteri tradizionalmente delle nazioni, poteri sovrani delle nazioni, invece distribuiti e assegnati a delle istituzioni comune, in quel momento a 6 stati, oggi a 27 stati. Nel percorso istituzionale dal 25 marzo del 57 oggi è stato molto complesso, fatto di fasi di accelerazione e fasi di decelerazione, e come abbiamo visto anche nell'ultimo periodo, la firma nel 2004, a fine 2004, del trattato che ha dato una costituzione dell'Europa sembrava aver, come dire, dato una definizione a questo processo di integrazione, invece anche questa volta ad un'accelerazione ha fatto seguito una decelerazione, con la difficoltà di ratificare questo testo che sarebbe invece utile e necessario per il proseguo del processo di integrazione, appunto.
Matteo,
a proposito di processo di integrazione, io trovo, e le chiedo una considerazione su questo tema, che un forte ostacolo alla costruzione di un soggetto politico comune europeo sia la necessità di una unanimità nelle decisioni, sul diritto fra le varie componenti nazionali.
È un problema cruciale, anche il nostro Presidente del Consiglio proprio oggi, ieri e oggi, ha parlato a lungo di questo tema. Il problema dell'unanimità sta soprattutto nei presupposti istituzionali di funzionamento dell'Unione Europea. Da un certo punto di vista, certo, superare la regola dell'unanimità consentirebbe di dare maggiore velocità alle decisioni. Certo, però, un'Europa a due velocità può creare anche alcuni problemi. Non ultimo il fatto che si possano in qualche modo staccare due parti diverse di Europa. No, ricordiamoci bene che accordare fra loro 27 stati, facciamo un esempio, accordare fra loro 27 strumenti di un'orchestra è qualcosa di molto difficile, per cui sì, da un certo punto di vista togliere l'unanimità potrebbe essere un atto coraggioso che potrebbe portare avanti lo sviluppo delle decisioni, ma dall'altro occorre pensare anche a misure di tutela anche degli stati che potrebbero trovarsi in difficoltà in questo caso, specialmente gli stati più piccoli o quelli più deboli politicamente, ecco. Quindi attenzione, è una scelta importante, ma va ben meditata, soprattutto per le norme di raccordo, ecco. Questo penso sia fondamentale.
Ultima domanda di Roberto.
Ecco, dottoressa Di Capua, lei ha parlato per l'appunto delle difficoltà di mettersi d'accordo tra i vari paesi membri, tra i 27 paesi membri. Negli anni passati abbiamo visto come due paesi fondatori, Francia e Olanda, non abbiano ratificato la Costituzione europea. Quali sono i punti di questa Costituzione che vanno migliorati per rendere possibile una ratifica unanime e avviare quel progetto di unità politica che è stato promosso per l'appunto, come l'ha ricordato, da Napolitano?
Ecco, ottima domanda. Soprattutto allora, il problema non sta tanto nei contenuti del trattato costituzionale, soprattutto se ci riferiamo al no di Francia e Olanda tra i 6 stati fondatori dell'Unione Europea. Il no di Francia e Olanda va collocato temporalmente in una fase particolare dell'Unione Europea, cioè nel momento in cui si discuteva a Bruxelles di una direttiva famosa con il nome del suo relatore, cioè la direttiva Bolkestein sulla liberalizzazione dei servizi pubblici, che in quel momento a Francia e Olanda in particolare, ma anche altri stati, non piaceva. Quindi il problema non era per il no di Francia e Olanda tanto sui contenuti del trattato costituzionale quanto su una politica che in quel momento aveva preso piede. Certo, però anche i contenuti del trattato costituzionale sono discutibili in qualche modo. Da mio punto di vista non innovano granché rispetto ai trattati consolidati, se non perché sistematizzano un po' i trattati consolidati, recepiscono alcune prassi in uso e danno alcune risposte, pur molto parziali, ai problemi principali dell'Unione Europea. L'altro punto, il punto problematico quindi non è tanto i contenuti dal punto di vista giuridico, perché non ci sono grandi innovazioni. Il grande problema forse sta nel preambolo, tanto che addirittura ormai si discute di eliminarlo del tutto. Ricordiamoci che l'appello del Papa di qualche giorno fa era proprio quello di fare attenzione a non perdere i punti di riferimento cruciali della cultura europea, perché solo su quelli possiamo fondare un'Unione Europea davvero forte. Il Papa dice dobbiamo costruire una casa comune europea dove ogni apporto culturale, sociale e politico sia finalizzato al bene comune. Quindi ecco, la riflessione deve essere sul bene comune. Poi gli strumenti possono essere tanti e possono essere molte le strade per raggiungere questi obiettivi, ecco.
Salutiamo Alessia Di Capua della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, grazie per essere stata ospite di Radio Zainet.
Grazie, buonasera e buon lavoro a tutti.
Allora, abbiamo anche ascoltato le parole di Alessia Di Capua, il riferimento a Papa Ratzinger e alle radici cristiane. Vorrei sapere qual è la vostra opinione al riguardo, sulla polemica che si è scatenata poi.
Ma è la classica questione di lana caprina. C'è una crisi di identità, diciamo, di certi settori dell'opinione pubblica europea, specialmente quella moderata, quella più orientata verso un centro-centrodestra, che vede in questo spauracchio islamico una minaccia ai valori dell'Europa. In realtà, se poi andiamo a guardare la storia della filosofia, per esempio, scopriamo che la cultura politica attuale dell'Europa, cioè la democrazia rappresentativa, la cosiddetta democrazia liberale o borghese che dir si voglia, nasce da un movimento filosofico, l'illuminismo, sviluppatosi proprio in contrapposizione al rigidissimo controllo esercitato fino a quel momento dagli organismi ecclesiastici sul dibattito culturale. È poi vero in realtà che noi abbiamo un sistema di valori in parte contaminato anche contaminato, usando un termine tra virgolette, contaminato dalla religione cristiana. Però è anche vero che si può benissimo andare avanti senza. Nella Costituzione italiana non c'è un richiamo al cristianesimo, perché non è necessario.
Ma il discorso è importante anche che le stesse persone che adesso stanno, come tu ricordavi giustamente poco fa, stanno parlando di valori cristiani, sono le stesse che poi parlano dell'ingresso nella Turchia, paese a grande prevalenza musulmana. Quindi chiaramente.
E per il quale ricordiamo sono stati sospesi al momento le decisioni per l'ingresso.
Viva, non mi metto a tracciare
giudizi. Non entriamo in questo perché ci vorrebbe, penso, una puntata apposita per l'ingresso dell'Unione Europea.
Completando il discorso, c'è un fatto di fondo che non va bene, cioè questo voler ridurre qualsiasi discorso sui valori a dei valori di fede non è corretto. Non sono solo quelli valori importanti, quelli sono dei valori importanti, ma non si possono tralasciare gli altri valori che hanno consentito a questo famoso sogno europeo di svilupparsi, di nascere e di svilupparsi dal 57 in poi. Sarebbe un'azione criminosa.
Bene, per l'Europa almeno oggi è tutto, sicuramente ne torneremo a parlare. Andiamo ad ascoltarci invece il nostro flashback, la macchina del tempo musicale di Radio Zainet. Oggi ci fa ascoltare un brano degli Aerosmith, 1976.
Dedicato alla musica. Ragazzi, da qualche giorno è primavera ed è arrivato anche per Steven Tyler il momento di festeggiare il suo compleanno. Avete capito bene, il sensuale frontman degli Aerosmith compie oggi 28 anni. Noi gli facciamo i nostri più sentiti auguri e ci congratuliamo con la band perché il primo singolo di successo degli Aerosmith, Dream On, è stato realizzato nuovamente dal gruppo ed è di nuovo in testa alle classifiche. Complimenti Steve, facci sognare ancora! Questa è Dream On e loro sono gli Aerosmith. Dust to
some sage, yeah. You know it's true. All the things come back to you.
Tornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con il grande rock. Avete appena ascoltato Dream On degli Aerosmith. La cosa che mi stupisce di più è che gli Aerosmith siano ancora insieme. Qualunque cosa abbiano fatto insieme e qualsiasi cosa siano diventati è secondario al fatto che lo stiamo ancora facendo, dice Steven Tyler della sua band, e noi non possiamo che concordare con lui. Incredibilmente popolari negli anni 70, gli Aerosmith sono stati protagonisti di uno dei più strabilianti ritorni della storia del rock, a cavallo fra gli anni 80 e 90. Combinando un rock di ispirazione blues e l'immagine del bad boy tipica dei Rolling Stones con fiammeggianti riff metal alla Kiss, gli Aerosmith si sono aggiudicati un gran numero di hit radiofoniche e hanno preparato la strada per le band di pop metal degli anni 80. Guidati da un leader carismatico, caratterizzati da una presenza scenica furiosa, icone del rock and roll vecchia maniera, i ragazzi non si sono limitati a fare musica. Sono paladini della lotta contro la censura, hanno incitato le giovani folle americane a votare alle elezioni presidenziali producendo Rock the Vote e soprattutto sono apparsi in un episodio della serie animata I Simpson. E quando questo accade, la Rock and Roll of Fame è solo a due passi di distanza.
E questo era il Flashback di Radio Zainet. Siamo in chiusura, anche oggi leggermente in ritardo. Noi salutiamo i nostri ragazzi, Roberto del Liceo Classico Catullo di Monterotondo.
Ciao a tutti.
E Matteo, che frequenta invece il primo anno del corso di laurea in storia all'Università La Sapienza di Roma. E ciao. Naturalmente, ragazzi, rimettetevi, perché i nostri qua sono un po' debilitati dall'influenza. Diamo appuntamento.
Colpa dell'euro.
È colpa dell'euro, come tutto. È un luogo comune del resto, però vabbè. Allora, anche a tutti i nostri ascoltatori auguriamo buon pomeriggio e rinnoviamo l'appuntamento. A domani.